Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E rieccoci a parlare di cinema come ogni settimana con Chassis. Anche oggi, sabato 20 giugno, siamo verso la fine del palinsesto invernale, ma non andremo in vacanza. Per il mese di luglio proporrò una Chassis particolare con delle conversazioni di cinema e naturalmente anche sempre con uno sguardo sui festival e le uscite del periodo. Cominciamo come ogni settimana con le clip, quelle delle uscite di questa settimana, e vi ricordo che trovate la trasmissione in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla mia pagina Chassis Radio Popolare e su Instagram il mio account personale che è Barb Sorrentini.
Hai un film preferito?
No, non ce l'ho.
Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno. Counsel I can give, you need but ask it. I'm so very glad to share this good
advice. Tu hai centinaia di film, io solo uno.
Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti.
Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
Hi-ha! Io vi dichiaro, ufficialmente, sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
Pacco per te!
Oh, grazie, grazie!
Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
E quello sposate di Toy Story 5, non so come l'abbiano tradotto in inglese, ma sicuramente in italiano, anche se si tratta di due posate, però è sposate, quindi viva Dio, finalmente anche i cartoni animati, i film d'animazione si aprono, non è una novità ovviamente, però insomma è sempre bello poterlo riscoprire. Questo era Toy Story 5, partendo dall'ultimo a questo punto, Disney Pixar che tornano con i giocattoli, questa volta però sono tutti un po' cresciuti. Ci sarà in versione originale la voce di Tom Hanks che torna nei panni di Woody, il cowboy, poi altri, beh, Tim Allen per chi si ricorda Buzz Lightyear. Quindi questa storia qui è un passo avanti, 5, so che ci sono generazioni cresciute con l'1, 2 e tutti gli altri, e quindi anche Woody segue l'età di chi ha iniziato a vederlo da piccolo. Poi avete sentito, andando indietro, Ricchi da morire, delitti in famiglia di John Patton Ford con Margaret Qualley e Glenn Powell, c'è anche Ed Harris nel film, ed è un po' una storia di eredi e una famiglia molto ricca che mette in atto un piano che evidentemente agli eredi non fa molto piacere, e di qui Ricchi da morire, quel da morire lascia intendere che non sarà tutto regolare. E infine, sempre partendo dall'inizio, era Il bacio della donna ragno, nella versione, nel remake di Bill Condon, che forse ricordate per Twilight, e nel cast Diego Luna, c'è anche Jennifer Lopez. Un remake che naturalmente, come a volte succede con i remake, non hanno quella forza, quel respiro che c'era nel precedente, che era del 1983, cioè al cinema è arrivato nell'85, però è stato girato in Argentina nel periodo anche della dittatura militare, quindi insomma si può dire che era molto più sentito per mille motivi. Prima di cominciare con le voci di Chassis vi faccio sentire un'altra clip di un film, un documentario che ha avuto la sua anteprima al Beltrade qualche giorno fa, di Alberto Valtellina, che noi abbiamo spesso seguito dai nostri microfoni, e gli regaliamo uno spazio, poi torneremo a parlare con lui magari più avanti.
Questa è quella che diventerà la mamma. Prendi praticamente il polline del papà che hai deciso.
Io arrivo da un paesino vicino Roma.
Mi ricordo i miei genitori, c'è una vita che non so se si potesse definire tale, perché era molto sacrificata. Sì.
Questa qui è quella rosa che ti dicevo, che il profumo fa svenire.
Quando sanno che coltivi, paghi tutto quanto, ti aprono le porte.
Nel film c'è la storia che si è ripetuta per tante coppie. Arriva con la valigia dal meridione, uno dei tanti sorrisi che lo accolgono diventa sua moglie e si mettono a piantare la rete. È la storia di una semplicità, se vogliamo, di una semplicità assoluta.
Il primo arancio che aveva fatto mio padre, l'incrocio era strano perché era un bianco per un rosa. Quello sicuramente era un seme scappato da qualche altro incrocio. Sai quante volte io ho ripetuto questo incrocio?
Si parla di piante naturalmente in questo film, ibridazioni Sanremo, ibridazioni, chiamiamolo così, facciamo prima, però sarebbe ibridazioni Sanremo, un paese vivo morto di Alberto Valtellina, con un'idea di Maurizio Sapì e Dario Ghibaudo e Chiara Padovano. E qui è la storia di un uomo, Maurizio, fotografo, ex corridore ciclista, che scopre a Sanremo, lui vive a Sanremo e lì si è trovato a lavorare in una sorta di serra che fa appunto ibridazioni, ma in questo documentario viene fuori anche la storia di Maurizio. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Ciao mamma.
Oh tesoro.
Che ci fai qui? Sei stata tu a chiamarla?
Forse la domanda è che ci fai tu qui?
Allora bellezza, ti sei persa?
Non muovendo.
Avrete riconosciuto la canzone di Toy Story, You Got a Friend in Me, nella versione italiana è Hai un amico in me, cantata in italiano da Riccardo Cocciante, qui era Randy Newman. Adesso una clip di Allora balliamo, che in francese era Partir un jour.
Fuori il tavolotto!
Alla fine dovrò trattenermi più a lungo. Con mio padre è complicato.
Film di Amélie Bonnain con Juliette Armanet e Bastien Bouillon, film che aveva aperto il Festival di Cannes lo scorso anno. È una sorta di musical, musical e cucina. Ne abbiamo parlato con la regista Amélie Bonnain, che è passata a Milano a presentare il film in anteprima.
E morire qui? In questa cucina?
Allora resta ad aiutarci.
Cazzo, ma io ho una vita, papà!
Sì, questo l'avevamo capito.
Non so proprio come fai, perché io lo trovo particolarmente insopportabile.
Ma tesoro, anch'io lo trovo insopportabile.
Chi di crise?
Di monde, di fame, di chiamo.
Chi di amore?
Di rigosti, toujours et di divorce.
Allora on danse.
Se ci fosse un problema me lo diresti.
Vuoi che faccia un'impennata solo per te?
Troppo tardi, bello.
Il titolo di questo film in francese è Partir un jour, che è il titolo di una canzone. Però più che una canzone mi sembra anche uno stato d'animo della protagonista. Ci può raccontare un po' il percorso di questa storia? So che arriva da un cortometraggio, ma poi così insomma l'approfondimento sul personaggio femminile.
Je pense que le point de départ du film c'était une sensation qu'on avait.
Penso che il punto di partenza del film sia stato una sorta di sensazione che provavo, una sorta di senso di colpa per essere partita dal luogo in cui sono cresciuta e mi sono ritrovata un po' incastrata, senza avere scelte in qualche modo, perché se si cambia si tradisce il posto da cui si viene, le proprie origini. Se non si cambia non ci si adatta alla vita, che invece è giusto che si viva, e quindi avevo voglia proprio di parlare di questo. E il punto di partenza era proprio questo qui.
E partir un jour, ça parlait un peu de ça, de cette envie de partir sans regarder en arrière pour essayer de se libérer de quelque chose. Je sais pas si ça répond vraiment à la question.
Quindi parte da un sentimento autobiografico, poi c'è la cucina, c'è la musica, c'è l'aspetto musicale. Ecco, invece questo aspetto qui, anche questo è un aspetto personale della regista o è una storia, insomma, perché la cucina?
Moi je suis très gastronome, j'adore la cuisine, j'adore manger.
Io adoro la cucina, adoro mangiare, vengo da una famiglia di artigiani e non in questo ambito, però comunque ho un rapporto molto forte e molto vicino con gli alimenti. Lo trovo qualcosa di molto interessante e anche di bellissimo da filmare, perché spesso è difficile filmare delle professioni ed è per questo che nel film spesso non sappiamo cosa fa la gente nella vita, e invece io trovo che sia molto importante sapere e mostrare che cosa facciano le persone.
C'est vraiment parce que ça en fait ça fait partie de nos vies. Tout le monde écoute de la musique tout le temps, même quand on le choisit.
E poi la musica appartiene a ogni momento della nostra vita, anche quando non ne siamo consapevoli, entrando in un supermercato, all'interno di una stazione. E trovo sorprendente che nei film spesso venga aggiunta della musica quando c'è tantissimo materiale nelle nostre vite da utilizzare per entrare in dialogo proprio con la nostra vita. E infatti in italiano è stato tradotto Allora balliamo, che è un'altra canzone alla Lauren Dance, e lì improvvisamente cambia qualcosa nel film. Come è stato girare, al di là appunto della scelta di farlo girare, far recitare a un certo punto, meglio far cantare gli attori all'improvviso?
Ma
per me non è stato particolarmente difficile chiedere loro di cantare, ma è qualcosa che ha stressato molto gli attori, effettivamente, perché penso che nel canto ci sia qualcosa di particolare, che sia una sorta di messa a nudo e che non sia una dimensione in cui gli attori, le attrici non riescono totalmente a essere in controllo, per esempio della propria voce, quindi si sentono come non preparati totalmente a qualcosa e quindi si stressano, ma penso al tempo stesso che questo sia stato uno dei motivi per cui hanno accettato di interpretare questi ruoli, di partecipare al film, perché in qualche modo era un ambiente di lavoro diverso, c'era questa nuova sfida ed è stato molto appassionante lavorare con loro in questa dimensione.
Ma je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont accepté le projet, c'est que ça les plaçait à un endroit de travail où ils avaient pas, ils étaient pas encore allés, e c'était passionnant de faire ce chemin là avec eux.
Questo è un film a regia femminile, su un personaggio femminile, e in Italia ancora si fa fatica a pensare tante firme femminili con personaggi femminili, in Francia forse un po' meno, ma anche nel resto d'Europa. Qual è stata la difficoltà, prima di tutto? E poi mi aggancio alla domanda appunto sul movimento, chiamiamolo movimento femminista, che c'è in Francia, anche in Italia naturalmente c'è, insomma c'è in tutto il mondo, chi più chi meno. Come, insomma, come lo vivete? Perché poi ci sono state delle denunce, una sorta di moi aussi anche in Francia. Quindi come vivete questa situazione? Io personalmente in realtà ho avuto un percorso abbastanza rapido, ho avuto anche fortuna in questo senso e ho anche iniziato a lavorare in questo ambito piuttosto tardi rispetto ad altri. Però quello che conta in realtà sono le cifre, perché da un lato vengo presa come esempio, come prova del fatto che è stata un'evoluzione nell'importanza della figura femminile in questo ambito del cinema, perché ho il mio film, è andato a Cannes, quindi si diventa un po' un esempio. Però poi se si guarda le cifre si vede che invece siamo ancora molto indietro, perché a livello mondiale, ad esempio, ci sono solo tra il 10 e il 25% a seconda dei paesi di donne registe, e quindi ci sono ancora tantissime difficoltà. E in Francia non conosco la situazione altrove, ma per esempio ci sono parecchie donne magari che fanno un primo film, molte meno che ne fanno un terzo e anche molte meno che fanno dei film con budget importanti. Quindi è come se ancora dovessimo lavorare per ottenere la fiducia, abbastanza fiducia da poter continuare il nostro lavoro, ricevere degli incarichi di una certa entità. E poi un'altra cosa è che ci viene sempre chiesto di provare il fatto di non parlare solo di argomenti che riguardano le donne, perché si dà per scontato che gli uomini parlino di cose che riguardano tutti e invece le donne parlano di cose di donne, e questa cosa proprio mi esaspera veramente, perché secondo me semplicemente non siamo abituate a questo sguardo, perché siamo abituati a vedere sempre lo sguardo degli uomini e quindi vedendo quello delle donne ci scatta qualcosa. Grazie.
Pour l'envie che l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écoutez son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, pas effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer pour l'amour que l'on donne mais qui s'abandonne.
Giulietta Armanette, Partir un jour, a proposito del film di Amélie Bonnin che abbiamo sentito prima, ritroverete naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Ora apriamo un'altra pagina. Settimana scorsa avevamo parlato del Pesaro Film Fest e dell'omaggio che verrà fatto proprio questa sera a Maurizio Nichetti con la proiezione di Ratataplan sullo schermo grande della Piazza del Popolo. Questa sera Nichetti sarà protagonista anche della conversazione e parlavamo anche di con Pedro Armuscida la settimana scorsa di un catalogo, insomma un libro edito da Marsiglio dedicato interamente a Maurizio Nichetti, e vi ha parlato anche di un mio intervento, un'intervista ad Angela Finocchiaro, che quel testo ripercorre il suo rapporto cinematografico e anche umano d'amicizia con Maurizio Nichetti. Vi facciamo ascoltare un estratto, un breve estratto da quella lunga intervista che poi magari più avanti vi faremo ascoltare per intero ad Angela Finocchiaro, ma lo facciamo accompagnata dal suono di alcuni film di Maurizio. Ho fatto Splash, Ratataplan, insomma audio che probabilmente, se avete amato quei film, vi restano ancora oggi nella testa.
Come tu sai, il nostro unico figlio, tuo cugino, ci ha sempre dato dei problemi.
Il cugino, il figlio della zia Abele, dorme da 20 anni.
Poi lavoro con Strele, al piccolo, nella tempesta.
Caspita, Strele è sempre Strele, perché...
E tu sai fare splash, 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 splash.
come vi siete conosciuti, qual è stato l'incontro con Maurizio Nichetti che poi ha dato il via al vostro sodalizio.
E dunque, guarda, perché dunque io ero, mi pare, ancora al liceo, lo stavo finendo, stavo tra il liceo e l'università, e evidentemente, adesso mi ricordo anche poco, io sulle cose passate ho zero memoria, e comunque diciamo cercavo qualche cosa che mi scaldasse più del liceo, e quindi ero andata, ho fatto l'esame per i filodrammatici serale, mi avevano preso, poi però dopo un po' me ne sono andata, allora poi sono approdata alla scuola di Mimo, quelli di Grock, e lui era uno dei quattro insegnanti, e quindi io l'ho conosciuto, dopodiché lui lì mi ha vista, e c'era uno spettacolo dove però lui non partecipava, di altri due insegnanti dove mi hanno tirato dentro, e lui poi ha fatto il suo primo film Ratataplan e mi ha chiamata.
Tra l'altro anche in Allegro non troppo di Bruno Bozzetto.
Ah no, hai ragione, prima c'era Allegro non troppo, dove però praticamente io sono un paio di gambe sul fondo che volano perché casco dall'alto.
Come orchestrale, giusto?
Esatto, sì.
E poi c'è stato...
Quello è stato sì, il battesimo, la caduta, e poi dopo poi dopo quello lì, il Ratataplan.
Ratataplan del 1979, e il tuo personaggio, un personaggio ovviamente molto poetico, che si inseriva in quella, nella poetica di quel film, quasi tutto muto, con poche parole. Che cosa ricordi anche di come lavoravate insieme? Perché quel film lì ha veramente cambiato un po' lo sguardo, almeno del cinema italiano di quel periodo.
Sì, è vero, aveva avuto un successo incredibile, mi ricordo. Ma io più che altro ricordo il terrore, nel senso che era la effettiva prima volta, per cui ero molto molto inchiodata. Maurizio è sempre stato di una gentilezza, poi vabbè siamo diventati amici, siamo quasi parenti, di una gentilezza esagerata per metterti a tuo agio, però mi ricordo piuttosto che dentro di me c'era qualcuno che urlava aiuto, aiuto, fatemi uscire di qua, nel senso che non capivo il giusto, ecco. Poi magari uno si rivede e dice vabbè, non si vedeva così tanto, però in realtà non era facilissimo. E facevo quello, appunto, che non ero in grado di fare delle proposte o di sentirmi così libera, forse però avevo talmente tanto desiderio che era più forte della paura, ecco, diciamolo.
Penso a un film come Ho fatto Splash, che era del 1980, e tutti i vostri personaggi si chiamavano con i vostri nomi. C'era Maurizio, c'era Angela, Luisa, che era Luisa Morandini, sì. Carlina, che era Carlina Torta. Ecco, lì invece come era nato? Evidentemente la collaborazione era... Cioè, ci sarà stato anche un apporto tuo e delle altre attrici?
Ma immagino di sì. Sicuramente quello era proprio una sorta di documento di quel periodo, di come si poteva vivere, ma di come vivevamo, perché io vivevo in una casa con altri, con tutti i problemi che ne potevano venire, che adesso fanno ridere, però al momento ti facevano incazzare da bestia, tipo le pulizie, il piano del frigorifero, quello è mio, quello è tuo, eccetera, e che però sono amicizie che poi sono rimaste alla fine, al di là di quelle cose, e quello era proprio un po' una testimonianza di quello che si stava vivendo. E sicuramente la nostra, noi eravamo tutte amiche, io con Carlina avevamo fondato insieme con Amato Pennasini quel gruppo Panacida, e quindi sicuramente abbiamo portato dentro un nostro vissuto, però comunque Maurizio è sempre stato un regista che scrive, non solo, cioè si occupava un po' di tutto, per cui immagino che ascoltava tutti, ma poi insomma comunque sicuramente la scrittura è sua, perché sicuramente abbiamo lavorato insieme, ma non nel senso che noi c'entriamo con una stesura, no.
Sì, che poi c'era il mondo insieme della pubblicità, che in quegli anni lì stava
era
proprio
suo,
fervendo, e poi lui è iniziato, cioè,
veniva,
ha lavorato
da quello. Sì.
Con molta ironia,
No, noi abbiamo sicuramente partecipato, ma in una maniera come si può partecipare normalmente ad un film, come non è che abbiamo, però probabilmente conoscendoci lui ha anche preso molto da come stavamo vivendo in quel momento lì.
Certo.
Proprio uno spaccato milanese.
E grazie ad Angela Finocchiaro in questo estratto da una lunghissima intervista che ascolteremo più avanti e questa sera al Pesaro Film Fest Maurizio Nichetti, e ancora in forse potrebbe esserci anche Angela Finocchiaro. Ora un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo subito dopo con Chassis. Qualche nota dal Bacio della Donna Ragno, il remake al cinema, con voi Barbara Sorrentini, questa è Chassis, riprendiamo la seconda parte, se avete perso la prima la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche su Instagram Barb Sorrentini, su Facebook Chassis Radio Popolare. Cambio di musica, questa è da Kaje Malaga, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, anche qui trovate in podcast l'intervista alla regista Mariam Tuzani. Così, ecco, volevo darvi qualche segnalazione perché c'è molto cinema all'aperto. Naturalmente Arianteo, che è cominciato con le sue arene, il Palazzo del Cinema, insomma l'Incoronata, la Fabbrica del Vapore, Palazzo Reale, tra un po' aprirà anche a City Life. E poi ci sono altre arene estive come quella Scendi c'è il cinema. Sono tantissimi anni che quest'anno dal 12 giugno il cinema estivo nei cortili popolari del quartiere Giambellino Lorenteggio di Milano. Una rassegna gratuita, grande schermo negli spazi del quartiere. Sono 10 serate, tutto è cominciato venerdì scorso, 12 giugno, con The Truman Show, ma poi andrà avanti. Il 27 giugno ci sarà il Giro del Mondo in 5 minuti. Però ne parleremo anche di persona, perché come sapete la prossima settimana, mercoledì, andremo proprio in zona Giambellino, quindi avremo modo di tornare su questa bellissima iniziativa che abbiamo seguito un po' dalla nascita. E poi c'è un'altra che ci sta molto a cuore, che è il Social Cinema di Cinevan, cinevan.it. Lì c'è tutto il programma, l'abbiamo seguita nei suoi spostamenti con un vecchio van Volkswagen attrezzato come cinema mobile. I quartieri sono 6 questa volta, per raccontare storie di chi ogni giorno costruisce comunità, quindi associazioni, volontari, abitanti, educatori. E ne parleremo, sicuramente ne riparleremo, anche perché quando ci aspetterà le puntate ci aspetteranno di chassis un po' più estiva, andremo anche al cinema all'aperto. Comunque intanto cinevan.it. Da qualche giorno è iniziato a Bologna il Cinema Ritrovato, una rassegna storica che chiuderà questo fine settimana. Ne abbiamo parlato con Cecilia Cenciarelli, co-direttrice artistica e soprattutto co-direttrice della Cineteca di Bologna. Quest'anno sono i 40 anni del Cinema Ritrovato di Bologna, che dal 20 al 28 giugno sarà al centro, nei cinema e nelle piazze della città, in un'edizione XL. Con noi al telefono Cecilia Cenciarelli, co-direttrice della Cineteca di Bologna, che da anni appunto organizza il festival. Buongiorno, benvenuta a Radio Popolare, Cecilia.
Buongiorno, grazie.
XL, 40 anni, una data importantissima per questo festival.
È una data importantissima. Devo dire che il festival sembra ringiovanire invece che invecchiare, perché davvero ogni anno lavoriamo, siamo 4 co-direttori del festival. Io non sono la direttrice della Cineteca, il direttore Gianluca Farinelli, e anche uno dei 2 creatori di questo festival nel 1987 con Nicola Mazzanti, e dal 2017 siamo 4 co-direttori e in molte diverse sezioni. E poi c'è un momento della programmazione che dura 10-11 mesi buoni, quindi praticamente alla fine dell'edizione iniziamo già a lavorare a quella seguente, in cui prende un po' una vita propria, ecco. Quindi quando dico che ringiovanisce, perché effettivamente sorprende anche noi quando c'è da scoprire, e ce ne rendiamo conto quando in questa grande selezione, ecco, quest'anno mostriamo 500 titoli in 9 giorni, ecco, chiaramente ci sono anche titoli che stanno tutto il minuto, quindi partiamo dagli albori della settima arte, quindi sono anche fin da un minuto, però sono comunque 500 titoli, e quando iniziamo a percepire delle rime un po' all'interno di questo grandissimo programma, che quindi si collegge o per sezione o cercando dei percorsi un po' alternativi. Quindi sì, ci sono 500 film in 9 giorni, il programma si articola su 8 sale che sono distribuite sul territorio cittadino dal mattino presto, dalle 9 fino a notte, e poi con Piazza Maggiore, che ha una programmazione lungo 3 mesi dell'estate, che però all'interno del Cinema Ritrovato ha un po' un momento clou, quindi con i cineconcerti, con gli appuntamenti, con i molti ospiti che vengono a presentare i vari film.
Non oso pensare cosa significhi programmare 500 film. Voi avete un sito che è il cinemaritrovato.it, da cui si scarica anche il catalogo oltre che il programma, naturalmente, ma diciamo che attraverso le schede il programma un po' ci si raccapezza. Dicevi tanti ospiti, vogliamo stare magari sulle retrospettive, visto che c'è tantissimo su Luchino Visconti, ci sarà Carlo Verdone, ci sarà Bellocchio, insomma gli appuntamenti clou.
Sì, allora per passare anche un attimo in rassegna gli ospiti, che sì, quest'anno sono tanti, e a me piace anche sempre molto l'idea degli ospiti che vengono a presentare anche film di altri, quindi questa idea di trasmissione un po' del cinema. Quindi hai citato Carlo Verdone, Francesca Comencini, ci sarà Isabella Rossellini che presenterà in Piazza Maggiore Wild at Heart, non vediamo l'ora, Bellocchio che è anche il nostro presidente, ci sarà Wim Wenders che ritorna, ecco, perché poi molti dei nostri ospiti degli anni precedenti tornano in maniera spontanea, perché cerchiamo di rendere questo festival anche un luogo di grande piacere, di cinefilia anche per i registi. Ci sarà Irene Jacob, ci sarà Pietro Marcello, ci sarà Kleber Mendoza figlio, che quest'anno con l'agente segreto secondo me ha realizzato uno dei film più belli, The Plechant, ci sarà Bill Morrison, Francesco Sossai, La Diaz, insomma sono molti gli ospiti. E le rassegne noi cerchiamo di orientare il nostro pubblico diciamo attorno a tre dispositivi di ricerca e di piacere. Uno si chiama Il Paradiso dei Cinefili, e poi ci sono due dispositivi di viaggio, la macchina dello spazio e la macchina del tempo. All'interno del Paradiso dei Cinefili, hai citato Visconti, c'è una retrospettiva incredibile su Visconti, intanto perché curata da Caterina D'Amico, quindi figlia di Suso Pecchi e del psicologo Fedele D'Amico. Diciamo che è una, credo che in molti conoscano sicuramente Visconti, ma sicuramente vedere tutta la sua filmografia con delle copie restaurate meravigliose ci permette anche di riscoprire una dimensione che secondo me è stata un po' dimenticata di Visconti, la sua dimensione più sperimentale, più di ricerca. Quindi partire da Ossessione, ecco, che è un film che ovviamente fu censurato, condannato dal fascismo, e anche poi per i film successivi si riscopre un Visconti sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, che ovviamente ha poi lanciato la carriera di moltissimi attori, da Delona, Callas, Gassman, Magnani e così via. Altre ritratti, retrospettive, mi viene da citare quella su Josephine Baker, anche qui si mostrerà tutta la sua filmografia, però in questo caso arricchita anche da una selezione di materiali molto rari, cinegiornali e altri materiali d'archivio, e si riscopre un po' la forza di questa donna che ha veramente trasformato l'immaginario collettivo, l'idea di corpo, di movimento, di sessualità. Quindi è una retrospettiva molto molto interessante.
Ricordiamo, dal 20 al 28 di giugno a Bologna, il sito è ilcinemaritrovato.it, che vi consiglio veramente di andare a consultare. Cecilia Cenciarelli, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E auguri per i 40 anni del festival.
grazie mille.
Alors, qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort, quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors
alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Et bien il y en a encore. Et bien, il y en a encore. Et bien, il y en a encore. Et bien, il y en a encore.
A noi di Nisida hanno chiesto di ospitare 18 detenute. Pretendo la massima collaborazione da parte di tutte e di tutti.
Ma io l'avete mai visto a scuola?
È capolavoro, a livello tecnico. Hanno usato un sacco di cose nuove.
Ma come sei tutte queste cose?
Guarda che quando stai fatta eroina capisci un sacco di cose le figlie.
Luci, stanno troppo stretti. È meglio che vi organizzate, che sennò qua succedono 48.
Bisogna trovare un sistema per tenerle buone e farle collaborare.
Direttore, ma il progetto del teatro?
Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo.
E rieccoci, torniamo dopo Stromea, Lauren Dance, ancora facendo riferimento al film di cui abbiamo parlato nella prima parte con Amélie Bonnen, Allora balliamo, il titolo ovviamente l'ho detto anche nell'intervista, ce l'ha spiegato anche lei, viene da questa canzone, anche se Partir un jour è il titolo originale, però l'italiano è stato tradotto con questa canzone di Stromae che è all'interno del film. Ma adesso parliamo d'altro, parliamo di un film che si chiama La Salita, il regista è Massimiliano Gallo, un attore che avete visto anche in Malinconico, nella serie Malinconico, ma anche in tantissimi film. È un attore di Napoli che alla sua città ha dedicato questo film in una chiave molto interessante che ci racconta lui, perché è passato a Milano, questo film è stato fuori non tantissimo, ma adesso ha una nuova vita nelle arene estive, per l'appunto di cui parlavamo prima.
Figlio, guardo mare.
Massimiliano Gallo, La Salita, un episodio forse non tanto conosciuto nella storia sia politica che sociale, perché Edoardo De Filippo è andato per un po' di anni nelle carceri a fare dei laboratori teatrali. Come ti sei documentato e come, insomma, perché hai deciso di raccontare questa storia?
No, ho deciso di raccontarla perché a Napoli era una storia molto importante, diciamo, perché lui per un bel po' si era occupato dei ragazzi del Filangieri e di Nisida. Però ho preferito raccontarla perché la stavano dimenticando anche chi l'aveva vissuta, e perché è una storia ambientata chiaramente nell'83, quindi parliamo di un bel po' di anni fa, e volevo raccontarla invece per chi non la conosceva, perché credo che in questo momento storico di grande violenza, di grande arroganza, di grande cafonaggine, dimostrare che la bellezza e l'arte possono essere salvifiche non fa male, fa bene al cuore. Edoardo lo fa a modo suo, nel senso è la prima volta che l'arte incontra il carcere, la prima volta in assoluto, e lo fa Edoardo, e lo fa a modo suo, nel senso che invece di andare con un atto consolatorio, dire tre parole, a Nisida fa un assegno e fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. Interessante perché lui ci arriva a fine vita, ci arriva da neo senatore a vita, nominato da Pertini, e invece di godersi questa nomina lui va al Senato e mette uno specchio di fronte ai senatori dicendo noi che cosa abbiamo fatto per loro. Che è un punto di vista molto interessante, diciamo, e anche molto moderno. Quindi volevo raccontarla, siamo partiti da questa storia e da un'altra storia che era successa a Nisida, quindi le donne del carcere di Pozzuoli furono trasferite a Nisida per il bratisismo, e da lì poi abbiamo romanzato il film e abbiamo creato, diciamo, una storia ad hoc per La Salita.
Quando dicevo atto politico, in effetti lui in quel momento era senatore a vita, per cui politicamente ha fatto un atto molto utile. Cosa è rimasto? Cioè, per quello ti chiedevo della documentazione, cosa è rimasto? Che segni sono rimasti di quello che lui ha fatto, anche a livello tangibile, cioè da tangibile, studiare?
No, tangibile c'è che ad esempio a Napoli c'è stato una grande scenotecnica che nasce da quella esperienza. È un ragazzo di Nisida che diventa poi il direttore di questa scenotecnica, con la quale salva ancora tanti ragazzi in Nisida, perché prende ragazzi che uscivano da Nisida, e alla fine in questa storia a lieto fine diventa anche produttore teatrale. Questo per dire l'impatto che ha avuto, ma ha avuto un impatto importante anche proprio a livello politico, perché da quel momento cambiano le leggi e si scrivono le leggi per il carcere minorile, si ha un altro approccio rispetto alla detenzione proprio da dopo questo intervento di Eduardo.
Dal tuo punto di vista, insomma, il tuo lavoro com'è stato? Anche tu hai lavorato con ragazzi, una volta si diceva di strada, però insomma non attori.
Ma io per esempio nel film io ho scelto di rappresentare i ragazzi con dei volti molto normali, che avevano poco a che fare con il cliché della delinquenza, perché se li conosci sono ragazzi normalissimi ai quali daresti pure le chiavi di casa, che invece hanno fatto casomai errori, anche alcuni molto, molto importanti, sanno di avere sbagliato, sanno di dover pagare una colpa, poi sta a uno stato civile decidere se vuoi solo punire o anche riabilitare.
Quindi un po' è stato un laboratorio nel laboratorio, insomma, quello che ha fatto Eduardo un po' l'hai fatto tu facendo questo film.
Spero di poter fare una cosa del genere, diciamo l'impegno c'è, nel senso l'abbiamo già fatto più volte. Adesso un piccolo miracolo, questo film l'ha fatto perché il Ministero di Grazia e Giustizia si è mosso per mettere dei fondi, per stanziare dei fondi per rimettere a posto il teatro di Eduardo, che era stato abbandonato a Nisida. Partirà credo l'anno prossimo con il Ministero di Grazia e Giustizia un progetto per le carceri, insomma stiamo cercando di fare del nostro meglio.
Allora, un'ultima domanda sui luoghi, sei andato a Nisida a girare, dov'è che hai girato?
No, abbiamo ricostruito le celle e il cortile nell'ex basenato di Bagnoli, e invece tutto il resto è girato a Nisida nella parte in cui si può accedere, nel senso Nisida è fatta in modo che la prima parte dell'isola in cui tu sali, una volta salito, diciamo ci sono alcune palazzine della direzione, alcune palazzine della semi-libertà, e poi dopo comincia il carcere vero e proprio. E quello non potevamo avere accesso perché era troppo complicato girare, abbiamo girato in 4 settimane, insomma avere pure gli imprevisti del carcere sarebbe stato troppo complicato pianificare, però abbiamo girato tutto il resto a Nisida.
E grazie a Massimiliano Gallo che ha spiegato molto bene il suo film La Salita. Tenetelo d'occhio, perché se lo ritrovate in qualche arena estiva, Milano, fuori Milano, in vacanza, altrove, andate a vederlo. Ma a Disclosure Day siete andati a vederlo? Io voglio i vostri commenti, cioè sono qua che aspetto. La colonna sonora di John Williams, che se avete visto il film vi riporta proprio in quelle scene. Chiudiamo questa puntata di Chassis con una voce che forse avete già ascoltato dai nostri microfoni, l'attrice Anna Foglietta, che è stata testimonial, non so come dire, ospite al premio ALF per il cinema al femminile. L'abbiamo sentita proprio il giorno dopo di quella famigerata legge sull'educazione sessuale con il consenso dei genitori, e lei parte proprio da un commento sull'approvazione di quella legge, che alla fine è un po' un fake, cioè nel senso che si approva l'educazione sessuale ma poi si mette un vincolo e un paletto per poterla fare liberamente. Poi con la voce di Anna Foglietta ci salutiamo già adesso, vi auguro un buon fine di settimana al cinema e ci risentiamo settimana prossima con Chassis. Ciao a tutte e a tutti e grazie per avermi ascoltata.
Siamo reduci da questa legge che è passata in Senato di Val di Tara sulla educazione sesso-affettiva con il consenso informato dei genitori. Io l'ho interpretato davvero come un lutto. Sono provata da questa legge che è passata in maniera anche sottotraccia, senza che un'opposizione davvero abbia lottato per questa cosa. Non ci rendiamo conto della tragicità di questa cosa. Purtroppo non possiamo affidarci alla buona volontà dei genitori. I genitori non sono e non possono giustamente essere in grado di capire che cosa significa oggi crescere in un mondo dove la pornografia insegna ai nostri figli un sesso di stupri, violento, un immaginario violato che sta rendendo purtroppo le relazioni sempre più complicate e difficili. Questo cosa c'entra con questo premio? C'entra, perché in realtà gli spazi per le donne sono anche spazi che devono essere condivisi e conquistati nel tempo, grazie anche a delle politiche che parlino davvero a una volontà di superamento delle differenze di genere. E con questi presupposti io non vedo purtroppo una luce e non vedo purtroppo una volontà. Anzi, vedo un dolo che reclude le donne sempre nei margini, donne che devono racimolare degli spazi che possano garantirgli davvero un cambiamento, un'autodeterminazione, la possibilità di davvero immaginarsi e sognarsi un futuro fatto di possibilità. E questo a me dispiace molto, dispiace perché, ecco, io adesso ho scavallato, cioè sono una donna che ha, come dire, realizzato le sue cose grazie a un tempo diverso. E parliamo di un tempo dove non erano tutti garantiti questi diritti, eppure in confronto sembra che stiamo parlando di un tempo molto più libero, dove le possibilità per me c'erano, non mi sono mai sentita preclusa. Oggi credo che invece le ragazze e i ragazzi, se li ascoltiamo davvero intimamente, si vedono, come dire, costretti nell'immaginario. E questo è drammatico, perché l'unica cosa che non possiamo davvero costringere è l'immaginario. E quando parliamo di cinema e parliamo di sceneggiature, l'immaginario e l'immaginazione è proprio quello che deve in assoluto essere più libero, più, come dire, concesso. E quando parliamo di femminili ancora di più. Noi donne davvero ci concediamo il lusso di essere così profondamente aderenti a una personalità, a un'individualità così femminile, o ancora cerchiamo di imitare quello che funziona da un punto di vista maschile? Perché non ci dimentichiamo che il cinema è stato fondato e creato dagli uomini e noi ci siamo costituite e formate con un'immaginazione, un immaginario creato dagli uomini, perché di donne regista ce ne sono poche.
Parlare di donne al cinema, donne che scrivono, donne che dirigono, è sempre una cosa molto complicata in questo paese. Tu qui oggi rappresenti ALF, so che tu ti batti molto per il tema.
Ma sì, è una condizione, io direi quasi drammatica, perché è un'autorizzazione, cioè noi donne fino in fondo, e parlo appunto da donna anche matura, lo posso dire con grande fierezza, ma le giovani donne credo che, anche avendo insomma un po' letto, no, tutte le sceneggiature che sono arrivate, fino in fondo uno spirito davvero, come dire, individuale e identitario non l'ho così colto, e questo mi dispiace molto. Da una parte c'è sicuramente la volontà di creare dei racconti che siano anche catchy da un punto di vista commerciale, ma credo che anche lì, però, nel creare qualcosa di commerciale che ha
totalmente, io sono un'attrice che figurati ne faccio ancora di cinema commerciale, ne sono anche molto felice, però anche lì noi donne dobbiamo trovare il coraggio di raccontarle in un modo diverso. Cioè Margaret von Trotta che ha detto una cosa molto bella: racconto le donne perché io gli uomini fino in fondo non li capisco. E allora perché dobbiamo raccontare le donne come le racconterebbero gli uomini? Dobbiamo raccontare le donne come le raccontiamo noi. Io credo che intanto sia proprio, come dire, l'adesione profonda, cioè il fatto che quello che tu scrivi deve aderire fino in fondo a quello che tu sei. Questa è la cosa più importante e non è un, come dire, un raggiungimento di uno step che viene in maniera così semplice, è qualcosa di molto profondo, è qualcosa che include e, come dire, prevede una grande conoscenza di te e una grande conoscenza del sistema, sapendo che questo comporta anche dei no però e dei rischi, però ci vuole, questo è il tempo dove ci vuole veramente coraggio, non soltanto degli scrittori e degli sceneggiatori, dei registi e delle registe, ma anche e soprattutto dei produttori. E in un sistema in cui in realtà questo coraggio viene tanto premiato, capisci che c'è un'idiosincrasia, è come se ci fosse un cortocircuito, no? Sono mai stata così felice come tutta la mia vita, per cui questa è la mia risposta. Più di più non posso dire perché mi... ma avremo modo di... Spero di non essere stata troppo dura, però dico quello che penso e credo che bisogna dire soltanto quello che siamo... Anche perché io penso che questi appuntamenti sono davvero importanti, però sono importanti nella misura in cui c'è una profonda onestà intellettuale, se no me ne resto a casa con i miei figli. Quindi se vengo, vengo per dire qualcosa che spero davvero possa contribuire ad aprire delle porte e a avere tutti quanti insieme un po' di coraggio in più. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam.